Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
4 del mattino del 16 aprile del 1848. Gli abitanti del centro della città di Trento vengono svegliati di soprassalto da una potente scarica di fucileria. Non c'è dubbio, viene dal castello del Buon Consiglio. Verso la Valsugana, i primi chiarori dell'alba, nell'aria mite di primavera si espande l'odore acre della polvere da sparo. Nel cortile interno del castello, trasformato da anni in caserma, ordini in tedesco si spandono nel silenzio del primo mattino. Gli ordini secchi e gutturali degli ufficiali austriaci, accompagnati dai passi pesanti dei soldati. Tutto è subito chiaro a tutti. Si è trattata di una fucilazione di massa nel cortile dell'antico maniero dei principi vescovi. Il tragico epilogo di una primavera di paura e sangue anche per il Trentino. Quella che poi verrà definita la primavera dei popoli, la primavera delle rivoluzioni del 48 che percorsero l'Europa dell'assolutismo. La primavera delle cinque giornate di Milano e della prima guerra di indipendenza italiana. Anche a Trento era arrivata qualche folata del vento rivoluzionario che aveva provocato una modesta sommossa che, secondo alcuni fonti, costò la vita a cinque cittadini uccisi dai soldati davanti a Portaquila. Ma gli austriaci tenevano saldamente in mano la città e il Trentino che, al di là delle élite e di una parte delle popolazioni del Basso Chiese, si dimostrava comunque fedele all'imperatore, in quel momento Ferdinando I. Un uomo modesto, non certo all'altezza del drammatico momento storico, e che da lì a pochi mesi verrà sostituito da un diciottenne, Francesco Giuseppe I, che regnerà per ben 68 anni. Ma a chi appartenevano le vite stroncate dal piombo del plotone di esecuzione? A 21 giovanissimi volontari, quasi tutti lombardi. Tra questi anche il nipote di Alessandro Manzoni, Luigi Blondel. Tarda mattinata del 15 aprile sempre del 1848. Un gruppo di armati, molto giovani e malvestiti, perlustra la zona tra Padernone e Vezzano. Una ricognizione per studiare la linea difensiva austriaca, per capire se c'è il modo di sorprendere il nemico e puntare su Trento. Giovani appartenenti ai cosiddetti corpi franchi, volontari provenienti dalla Lombardia che, poche settimane prima, era insorta contro Vienna e aveva accolto le truppe sabaude che avevano approfittato della situazione per attaccare l'Austria. I corpi franchi, una forza di 5.000 uomini guidati dal generale Michele Alemandi, l'8 aprile avevano passato il confine tra Lombardia e Trentino a Pontecaffaro e avevano costretto le truppe del colonnello Friedrich Zobel, composte per lo più da battaglioni croati e ungheresi, a ritirarsi e a barricarsi prima al castello di Stenico, poi a quello di Toblino e infine lungo una linea di barricate erette nei pressi di Vezzano. L'obiettivo dei volontari, motivati ma inesperti, era quello di arrivare a Trento, tenere occupate le forze di Vienna e tagliare le vie di rifornimento per favorire l'attacco delle truppe piemontese al famoso quadrilatero, le fortezze di Peschiera, Verona, Mantova e Legnago. Ma torniamo a quella mattina del 15 aprile. La pattuglia arriva a poche centinaia di metri dalla linea difensiva che gli zappatori austriaci hanno approntato sotto il paese della Valle dei Laghi. Tutto sempre tranquillo, ma i Kaiserjäger di Zobel sono esperti della guerra in montagna e le loro vedette, poste sulle pendici del Gazza e del Bondone, tengono d'occhio i movimenti degli italiani. D'un tratto il gruppo di volontari armati di fucili antiquati, vestiti con abiti borghesi, si trova sotto una pioggia di palle di piombo. Cercano di rispondere al fuoco, ma ci vuole troppo tempo per ricaricare e quindi l'unica via di uscita è la ritirata. Ma rispetto ai loro avversari non conoscono il territorio e finiscono in trappola, circondati dalle giubbe bianche dei soldati austriaci. Il gruppo più consistente, quasi tutti volontari bergamaschi, cerca rifugio all'interno del Maso Remedi, in località sotto V, pochi metri sopra la riva orientale del lago di Santa Massenza, lungo la strada che ancora oggi conduce dal piccolo specchio d'acqua a Padernone. mentre Luigi Blondel, come detto nipote di Manzoni e cittadino svizzero, e Luigi Dell'Orto, gli unici volontari di cui si è conosciuto il nome, si nascondono nel palazzo del vescovo nel paese di Santa Massenza. Ma la loro presenza non passa inosservata e un contadino del posto, conosciuto col soprannome di Molinetto, indica agli uomini del battaglione comandato dal maggiore Burlo il Maso Remedi e la casa del vescovo. Una soffiata, a quanto pare, per vendicarsi dei danni provocati dai volontari alla sua campagna a Casteltoblino. Qualche schioppettata, urla in tedesco, ungherese e croato, i soldati austriaci che torce alla mano minacciano di dare fuoco agli edifici e i volontari italiani che rischiano di fare una brutta fine. Insomma, non ci sono alternative, ci si deve arrendere. Dagli scantinati del Maso escono 19 ragazzi, stessa cosa fanno i due nascosti nelle stanze della casa vescovile di Santa Massenza. Vengono subito disarmati, mani legate dietro la schiena e tenuti sotto tiro dai militari. Un primo sommario interrogatorio e poi vengono avviati lungo un tratturo verso Vezzano, che era stato trasformato, come abbiamo detto, in una roccaforte da parte degli austriaci. Ma la presenza degli italiani aveva risvegliato l'entusiasmo di alcuni giovani della zona. A Calavino un piccolo gruppo di persone era scesa in piazza con una grande bandiera tricolore urlando «Viva Pio IX!». Il Papa, che in quel momento sembrava un liberale pronto a fare dell'Italia una nazione. Una linea che Pio IX smentì da lì a poco, diventando invece il simbolo della reazione. Una sterzata U che il pontefice fece anche in seguito al trauma della Repubblica Romana e dell'estremismo mazziniano. Comunque, gli austriaci temevano un'insurrezione, temevano di trovarsi col nemico alle spalle e così iniziarono a rastrellare chiunque si trovasse in quelle drammatiche ore fuori casa. Arrestarono e portarono a Vezzano anche l'amministratore della mensa vescovile, Simone Lucchi, e il clerico Francesco Bassetti. I due, che non c'entravano nulla con gli scontri e le manifestazioni, vennero liberati grazie al provvidenziale intervento del giudice distrettuale di Vezzano. Per gli altri volontari da Trento arrivò l'ordine di portarli già in serata al castello del Buon Consiglio. Tutti capirono che per quei giovani lombardi si stava mettendo male. Per gli austriaci erano solo dei banditi, per i quali non valevano le leggi di guerra. E infatti, mentre scendevano da Vezzano, il colonnello Zobel firmava l'ordine di fucilazione dei 21 sciagurati. La notizia di una prossima condanna a morte di massa si diffuse velocemente in città. Uno shock anche per i sostenitori di Vienna. Il vescovo De Schiederer cercò di interferire per evitare quel bagno di sangue, ma Zobel non volle sentir ragione e ottusamente e crudelmente confermò l'ordine, anche perché sostenne che una parte di questi ragazzi sarebbero stati disertori di due reggimenti austriaci, il reggimento Geppert e Ogwitz. Ma anche i vertici militari di Vienna capirono che la fucilazione sommaria non era stata una buona idea. Infatti, il 17 arrivò a Trento il tenente maresciallo Ludwig von Wenden, comandante generale del Tirolo, che ordinò da lì in poi il divieto di fucilazione dei prigionieri. I 21 ragazzi, tutti dai 20 ai 25 anni, affrontarono la morte con dignità. Uno di loro addirittura regalò il suo orologio d'oro a uno dei soldati del plotone d'esecuzione. Ma quelli erano tempi di odio. Gli austriaci avevano subito pesanti perdite, soprattutto nella rivolta di Milano, e per Vienna rinunciare alla Lombardia significava dire addio a qualcosa come al 20% delle entrate fiscali e a un'avanguardia industriale. Il Trentino era una terra poverissima ma vitale per la sua collocazione strategica, quindi la reazione di Vienna fu decisa. A Trento confluirono 5.700 uomini che scatenarono l'offensiva contro i corpi franchi. I volontari vennero travolti. A Sclemo cercarono di difendere le posizioni e lasciarono 35 morti sul terreno. Ma le truppe austriache si macchiarono ancora una volta di un crimine di guerra. 13 feriti che si erano rifugiati in una stalla vennero finiti a baionettate dai fanti di una compagnia ungherese. Il 21 aprile, dopo una nuova sconfitta, questa volta a Malé, il generale Allemandi ordinò ai corpi franchi di lasciare il Trentino. Mattina del 16 aprile del 1919. Una piccola folla era radunata sulla piccola penisola che si estende sul lago di Santa Massenza e in località Sottovì. discorsi e inni patriottici, accenni infervorati all'annessione del Trentino alla madre patria Italia e alla guerra vittoriosa, infine il taglio del nastro inaugurale per un obelisco in memoria di quei 21. Un piccolo monumento che si può ancora vedere, anche se oggi si trova in una proprietà privata. In un altro 16 aprile, quello del 1948, i resti dei volontari che erano stati ospitati nella Cappella Larker nel cimitero di Trento vennero trasportati sull'affusto di un cannone al Castello del Buon Consiglio, dove furono consegnati al sindaco di Bergamo dal sindaco di Trento Odorizzi. Da allora riposano nel famedio della città lombarda, da dove proveniva la maggioranza di loro. Ma il declino dell'epopea dei valori risorgimentali e il tempo hanno steso sulla memoria di questi giovani combattenti un velo di oblio. Oltre al monumento di Santa Massenza, a ricordarli, rimane solo un piccolo tratto di strada da Piazza Venezia a Portaquila, via dei 21 appunto. Ma pochi sanno ormai a cosa si riferisce quel numero. Io sono Bruno Zorzi e vi ho raccontato una storia che dimostra che anche qui da noi la realtà è più fantasiosa della fantasia.
Storia e storie del Trentino Alto Adige.